Signori e signori, madame et messieurs, ladies and gentlemen, rien ne va più. Una meravigliosa, una bellissima trasmissione eccezionale, promossa ancora una volta da Tecno e Po Controllo. E beh, io direi che potremmo partire con XY! Facci
La trasmissione
sognare!
registrata in diretta radio registrata mondo mondiale. E va bene, andiamo subito con le
Le
mie
patate
mitiche
bollenti.
patate bollenti. Non vedevamo l'ora dopo il protocollo NAT, eh? Allora,
Potatoes, boiled.
fried chicken
Sì,
boiled.
dai, Kentucky Fried Chicken, dai,
Ecco, invece
muovite.
fritti a quanto pare sono le persone che abitano nell'Unione Europea. Perché sembrerebbe, secondo il caro punto informatico, che la, diciamo, parlamentare europea del Partito Pirata Giulia Reda ha dato notizia di una norma che è passata nel Parlamento di Bruxelles, in quel del Belgio, e che hanno votato una norma di protezione dei consumatori, o meglio, così l'hanno fatta passare, che determina che gli stati che adottano questa norma possano bloccare l'accesso a determinati siti web in violazione di norme non meglio definite e predisporre la cancellazione del corrispondente nome a dominio. Quindi il sito, puff, smette di esistere per tutti gli utenti. È un regolamento sulla protezione dei consumatori, cazzata, ma va bene. E cito testuali parole di traduzione non ufficiale. Il problema sta nell'articolo 9,4 del Consumer Protection Cooperation, CPC,
Coopera,
che
insomma.
prevede che, allora, qualora non vi siano effettivi
L'elito
mezzi,
news.
scusa?
L'elito sta news.
Sì, sto citando testuali parole. Se non ci sono gli effettivi mezzi per portare la cessazione o proibire le violazioni coperte dal presente regolamento, e al fine di evitare rischi di danni seri per l'interesse collettivo, chi lo decide chissà, dei
Di solito un giudice.
dei consumatori, che le autorità per la tutela dei consumatori abbiano il potere di rimuovere e limitare l'accesso.
Ok, mi correggo, l'autorità per la tutela dei consumatori, non il
Benissimo.
giudice.
Infatti dopo dicono che probabilmente si adotteranno nuove strutture che recepiscono queste norme e le applicano. Il potere di rimuovere o limitare l'accesso a un'interfaccia online o di ordinare l'adozione di un avviso ai consumatori che si sta per accedere a quella determinata interfaccia. E il potere di ordinare a un hosting provider di rimuovere, disabilitare o restringere l'accesso a una piattaforma online.
Scusa, se l'hosting provider o il register sono fuori dall'Unione Europea, cazzi,
Beh, cazzi,
immagino.
ovviamente, si spera. Possono solo oscurare il sito, punto e fine.
A livello di DNS,
Esatto,
suppongo.
sì. Qualora appropriato, il potere di ordinare ai registri di nome e dominio o ai registrar di cancellare un determinato nome e dominio, permettendo la registrazione da parte delle autorità competenti.
Questo è molto interessante, se ci pensi, che ne
Cioè,
so.
sovrascrivo un sito.
Esatto, praticamente per esempio se a un certo punto si rompono i coglioni del PirateBay.se, essendo un dominio della Svezia e quindi
Svezia.
dell'Unione Europea, possono
Ciao ciao.
decidere che un giorno ThePirateBay.se in realtà va al sito dell'Unione Europea o delle associazioni di protezione del copyright e quant'altro.
O
Divertente. O
vaticano.it.
Vaticano.it. O la Gazzetta.com.
Una figata. Vabbè, praticamente gli osservatori dicono che sì, si costituiranno altre strutture, diciamo, pubbliche nello sfociare dell'adozione di questa norma,
Intende tipo.
perché appunto non devono passare per un'autorità giudiziaria.
Ok. Beh, un po' come il regolamento AGCOM che non so se alla fine hanno provato, mi pare di sì che abbiano provato qua in Italia il
Sì.
regolamento AGCOM, per cui l'AGCOM si può arrogare questo diritto fondamentalmente di
Sì,
oscurare i siti.
è passato.
Ah, fantastico.
Una figata, vero?
Sì.
Vabbè, non c'è altro molto da dire,
Va bene,
purtroppo.
dai. Allora passiamo a 000.
Restiamo in Unione.
Farina 00.
Sì, da un
Flour
certo.
00.
Hai finito?
Sì.
Bene.
Restiamo tendenzialmente in
Classico.
Unione Europea, più in particolare, però restiamo in Germania, cioè ci spostiamo in Germania. È successo che il
la Germania, diciamo, un'autorità tedesca, quindi l'equivalente di un Agicom o qualcosa del genere, di un garante privacy, non si capisce bene, ha bannato in Germania la vendita e la pubblicizzazione di smartwatch ai bambini. In quanto per causa di violazione della privacy, scusate, ho bevuto un po' di robe gasate, violazione della privacy e quant'altro. In realtà questa è una cosa che aveva già cominciato a consigliare quantomeno il governo, se non sbaglio, norvegese, e adesso fondamentalmente la Federal Network Agency, ecco chi erano, ma non chiedetemi cosa facciano all'atto pratico, ha completamente bannato questa cosa e ha suggerito ai genitori di distruggere qualsiasi dispositivo già in possesso degli infanti. E niente, questo è quanto, era una cosa abbastanza breve. Comunque il problema fondamentalmente è che questi cosi, avendo connettività Bluetooth, un malintenzionato può ascoltare quello che sente l'orologio fondamentalmente tramite Bluetooth, o anche semplicemente essendo integrato un GPS, perché per esempio può essere lo smartwatch per i genitori per sapere dove è il bambino. Sempre per questioni di sicurezza, questo protocollo, cioè questo GPS, può essere sfruttato per sapere dove si trova un bambino, che per un malintenzionato, insomma, potrebbe essere un'informazione abbastanza interessante, diciamo. E basta. Vabbè. Volevo raccontarvi questa cosa.
Insomma, può essere interessante. Ma e invece cambiamo discorso, qualcosa di nuovo e interessante nei veicoli a guida autonoma?
Abbiamo qui, per chi non lo sapesse, l'anonimo Fotticirio.
Il famoso anonimo, famosissimo anonimo.
Famigerato.
Famigerato Fotticirio.
Che schifo.
Buonasera, io sono il meno serio, Fotticirio.
No, il meno serio sono io, cosa pensi?
Beh, è vero, io le leggo prima le news.
Big Mama non perdona.
Beh, allora, per quanto riguarda i veicoli a guida autonoma, ieri Elon Musk ha presentato un paio di nuove produzioni, diciamo, di casa Tesla. La prima è stata la Roadster, che è una macchina veloce, che uscirà nel 2020, tre motori elettrici e 400 km all'ora di punta.
What?
400 km all'ora di serie,
me coglioni,
infatti, 2020 primo. E invece la seconda novità, secondo me molto più importante, è il camion semi, che è un camion a guida semi autonoma, che ha un'autonomia di 800 km. La guida semi autonoma ti permette di stare in carreggiata, non andare in faccia agli altri, frenare in caso di emergenza e tutte quelle cose che, diciamo, già fanno le Tesla. E, vabbè, ovviamente la gente ha accolto più ampio consenso la macchina, perché le macchine che vanno veloci sono importantissime,
certo.
Mentre un camion che riesce magari a eliminare i consumi perché va a energia elettrica e a non far prendere colpi di sonno al guidatore e non fargli sfasciare in mezza autostrada non è importante, ovviamente.
No, le macchine che corrono sono più fighe, abbi pazienza.
Ovviamente Tesla, siccome è sempre in perdita, apre anche la prevendita. Per il camion sono $5,000, non c'è menzionato il prezzo finale. Per la macchina invece sono circa 50. La macchina alla fine avrà un costo totale di $200,000, che non sono tantissimi.
Beh, oddio, insomma, per una macchinetta di merda così.
Vabbè, ma è elettrica e va velocissima.
Siamo mica poveri qua, figa.
Niente, poi il camion, vabbè, tutto bello, super tecnologico, mega aerodinamico, sembra il camion del futuro, e wow.
Cioè, questo è il tuo commento. Sembra il camion del futuro e wow.
I fratelli Wright muti,
esatto. Però secondo me, piuttosto che le macchine a guida autonoma, è più utile avere il camion guida autonoma e camion elettrici, perché si sa che il trasporto su gomma, a parte inquinare, poi magari ti casca il colpo di sonno
e poi muori
e fai incidenti di 8-9 macchine e via.
Sì, succedono cose brutte, ce le abbiamo ben presenti da ste parti. Vero? Vabbè, grazie. E questo, signori, era l'anonimo Fetticilio.
Ecco,
nella sua prima apparizione nella trasmissione.
E forse ultima.
No, io spererei che collaborasse, sinceramente.
Continua. Invece che come faccio io a leggere le news, sicuramente apparirà di più.
Vabbè. Sicuramente non volendo più rompersi i coglioni non leggerà più, non si farà più vedere.
Ma adesso, anche, giusto per sapere, adesso che ha parlato Fotticirio, parla anche il fottuto Cirio o...
Non lo so,
no, potresti avere un qualche
il fottuto Cirio.
Potrebbe essere un'idea.
Poi preferibilmente qualcosa che non riguarda investimenti in cryptocurrency, perché ne abbiamo le palle piene.
Ragazzi, voi siete fuori.
Eccolo là.
Voi non sapete un caso, figa.
Bisogna fare i miliardi qui.
Allora ragazzi, vabbè, al di là di questa battutina pessima di 00 che non capisce un cazzo tanto, io ho cercato di condurlo a una retta via, ma non c'è un cazzo da fare. E no, allora c'è una news interessante secondo me. Allora la news è su è un report, un dossier realizzato da un ONG internazionale che si chiama Freedom House. Vabbè, la cosa divertente di questa, vabbè, diciamo che potrebbe essere un'idea che andate a leggere vista roba con tutti
gli annessi e connessi.
Gli annessi e connessi, una pizza mai vista, eccetera, eccetera. Però, beh, una delle cose divertenti è che praticamente riceve un dollaro ogni tre lo riceve dal governo americano. Quindi potete ben immaginarvi che, visto che riceve un dollaro ogni tre dal governo...
Devo correggerti, a peggio di così. Dal 2006 al 2015, dal 66 all'85% era pagata dal governo americano.
Bene, e allora, secondo l'Avvenire, invece era solo il 30%.
E l'Avvenire sono un branco di coglioni.
L'Avvenire è pagato anche lui dal governo americano.
Ah, ecco, questo è il problema.
Per il 30%. Però.
Purtroppo,
solo
per
il 30%.
Anche il governo americano è pagato dal governo.
Beh, questa qui esatto. È una... Sarebbe un mio caro amico che ce l'ha col governo pontificio e con le connessioni fra Stati Uniti e Vaticano potrebbe dire, visto che questa è una news presa da Avvenire, potrebbe partire e dire: vedi che c'è un legame fra Stati Uniti e i preti e quel Bergoglio maledetto è una creazione di... Però detto ciò, vabbè, insomma, quindi è un rapporto in realtà pagato da
Gli Stati Uniti
e quindi diciamo che è la voce di Obama prima e adesso sarà la voce di Trump.
Vabbè, a quanto pare piacevano anche a Clinton questi, giusto per sì. Il Clinton uomo intendo, Bill.
Ma perché ci lavorava?
No, perché Monica? All'epoca li pagava. No, perché all'epoca li pagava lui, in quanto presidente degli Stati Uniti.
Va bene. Comunque, al di là di questa cosa qua, vabbè, diciamo che è interessante invece gli aspetti tecnici. In parte hanno, cioè la definizione di sorveglianza, di privacy, di anonimato, di questo cosa vuol dire nei vari paesi, cosa viene usato dal punto di vista tecnico delle volte per eliminare appunto la privacy, eccetera, eccetera. Ovviamente va preso per quello che è, insomma, nel senso che è una... Purtroppo non ha questa capacità di essere
super
partes. E una cosa che volevo che a un certo punto ho letto sull'Italia, vabbè, insomma, da 0 a 100 la valutazione sulla libertà della rete, che è il
scusa, dove 0 vuol dire nulla e 100 vuol dire libera.
No, dove 0 è completamente libera e 100 è completamente non libera. L'Italia ha 25 secondo loro, ma
poteva andare peggio.
Sì, ma vabbè, però se è pagata dagli americani, anche gli americani devono essere 25, 21, certo. Quindi
sicuramente.
Comunque, a un certo punto io ho letto una roba che a dire la verità non l'ho capita, e cioè che nel referendum costituzionale c'è stato un sacco di disinformazione, di fake news.
Quale referendum? Quello in Italia?
Quello in Italia. Dicembre. Ma vi ricordate le fake news?
Ma ho dato anche la notizia. sui gruppi dormienti di Facebook che venivano risvegliati appositamente
sul referendum costituzionale.
Sì, c'era, è vero, c'è stata una campagna su Facebook dove si sono improvvisamente risvegliati un tot di account dormienti
e hanno cominciato quelli, a fare propaganda. Ma quelli a favore del sì, però.
Quelli a favore del sì, sì. Qua dicono che invece la propaganda è stata per il sì, no. Sì. What?
Sì. Sì.
Eh?
Sì, sì,
ah,
sì,
ok,
sì.
Non avevo sentito.
Era quello.
Ah, ecco.
Poi, vabbè, c'è un'altra roba invece che parla di una... che in Senato c'è stata... Cioè, per esempio, qui racconta di come c'è stata una nuova legge sulla privacy fatta a giugno 2017. Vabbè, insomma, può essere un buon modo per andarsi a fare un po' di cultura in giro. Ovviamente...
Un grano salis.
Sì. Scrivete il contrario di quello che loro dicono e probabilmente avrete la certezza,
un quadro sensato.
Un quadro sensato, esatto. Vabbè, insomma, volevo darvi questa news.
Dico.
E ingegnere?
Eccoci qua di nuovo per i nostri teleporno ascoltatori.
Ti prego, di qualcosa che hai letto.
Sì.
Sarà difficile, dici?
No, lo stavo leggendo mentre voi parlavate, purtroppo non vi ho ascoltato molto.
Fantastico.
Me ne pento e me ne dolgo, come sì, un bravo cristiano.
Sì.
Anche non essendolo. Allora, visto che bestemmio. Allora, che tosse. Dal blog di Checkpoint, che è una società che fa sicurezza informatica, abbiamo una cosa abbastanza...
Ma sei pagato da Checkpoint?
Scusa?
Sei pagato da Checkpoint?
Tu sei pagato dall'Avvenire?
No, sono la Playboy.
No. Ok.
Non è pagato dal governo americano.
Anche secondo me.
Direttamente.
Da Clinton, Bill.
Sì.
Dai,
da Monica.
Secondo i cari amici di Checkpoint, tutti i dispositivi IoT, anzi IOC, l'internet delle cazzette, sono vulnerabili a una cosa chiamata Home Hack. Tutti quelli di LG che usano...
Scusa,
una
di LG? LG.
LG. E usano un'applicazione chiamata SmartThink con la Q finale, non so se sia la Q ma
okay, Tinku.
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 SmartThink.
No, è Tinku.
Ma sembra giapponese.
No, è Tinku. Devo farti un disegnino?
No, 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 ci arrivo, okay, grazie. Non serve la dimostrazione pratica.
Bene.
Allora, intrusori anali, e praticamente questa vulnerabilità può dare accesso a un attaccante, ovviamente non hanno rilasciato i dettagli, e può dare accesso a tutto, ovvero telecamere, la possibilità di comandare da remoto tutti i dispositivi che fanno parte di questa LG SmartThink, del ThinQ.
Ha scritto Think,
tipo,
Think,
Think
senza. Nel frattempo partono pubblicità, non si sa bene perché.
Che figata.
Siamo sponsorizzati da Enel Energia, non lo sapevo. Dov'è la mia quota?
Vabbè. Dov'è Federica Pellegrini quando serve? E vabbè. Parliamo sempre di...
No, no, aspetta. Think scritto come? Col T-H-I-N-Q?
Sì.
Ah, ok.
Think. SmartThink. Quindi vinculata in... L'inculata intelligente. Oppure prendete lo smart e mettetelo a cappotto. Benissimo. Vabbè, direi che
posso collegarmi.
Può bastare. Sì, può bastare, dai.
Vabbè. Allora, ultimamente a Toronto, da quello che ho capito, si è svolta una convention di security che si chiamava Sector, bellissimo, a cui ha partecipato Bruce Schneier, che è uno dei maggiori esperti di sicurezza al mondo ed è uno che di solito sull'Internet of Things si incazza come una iena. E ha ragione.
No, guarda un po'.
E niente, ha suggerito una cosa su cui diciamo che sono un po' ambivalente, nel senso che di principio può aver senso, poi al lato pratico probabilmente sarà una cazzata. Ovvero che il governo intervenga per regolamentare il settore dell'Internet of Things dal punto di vista della sicurezza. Il suo ragionamento qual è? Le nuove tecnologie che hanno posto dei problemi di sicurezza, come erano all'epoca, all'inizio del XX secolo, erano l'aereo, l'automobile, eccetera, sono state regolamentate dal governo nell'ottica del bene comune. Quindi il governo dice: questo aereo può volare solo se vengono rispettate determinate condizioni, e quindi il governo nel XXI secolo dovrebbe dire questa apparecchiatura elettronica può uscire sul mercato solo se rispetta determinati standard di sicurezza. Il problema all'atto pratico, come diciamo ogni settimana che il creatore manda in terra o chi per lui, è che questi dispositivi già quando escono dalla fabbrica sono un colabrodo per definizione, e che nel caso venissero scoperte ulteriori vulnerabilità, problemi di sicurezza e quant'altro,
aggiornamenti.
Gli aggiornamenti ovviamente non vengono
Ho
fatti
un po'.
E qual è il problema? Qual è la conseguenza? La conseguenza è che, siccome ormai si tratta di una specie di estensione fisica di internet, quindi è un aggeggio che ha sensori, un cervello per così dire, una fase di elaborazione, certo, e degli attuatori che quindi vanno a
intervenire
sulla realtà e non solo sulla virtualità. Non è, cioè, se ti entra un Trojan sul computer perdi dati, peccato. Se ti entra un Trojan sull'Internet of Things può diventare anche un rischio di sicurezza fisica, perché che ne so, potrebbe sovraccaricare un dispositivo e dargli fuoco, potrebbe...
Adesso fra un po', se sarà un robot che si muove e fa i salti all'indietro, potrebbe decidere di alzarsi e strangolarti.
Sì, ok, va bene, facciamo finta che sì. E, cioè, il problema fondamentalmente è che in questo momento ci sono queste macchine che hanno il cervello fuori da loro stesse e prendono ordini da fuori e che possono intervenire appunto sulla realtà fisica e sono potenzialmente pericolose, quindi andrebbero secondo lui regolate. Regolamentate, non regolate, brutta traduzione.
Ma forse da lì nasce il discorso del possesso demoniaco.
Posso chiederti? Allora, non voglio che tu lo ripeta, ma in futuro alza la voce.
Forse da lì nasce il concetto del possesso demoniaco.
E l'ha ripetuto.
Del demonio, no?
Che voleva dare l'incipit a me di dire, cazzo, se mi hackerano l'aspirapolvere Internet of Things e mi fanno aspirare il culo, insomma, magari me lo sbiancano, che va tanto di moda in questo tempo. Però...
È finito per cortesia?
Sì, va bene, sì, certo. Va bene, volevi dire invece una patata bollente?
Non
una boiled potato?
Non è più bollente a quanto sembra, perché parlando di dispositivi colabrodo, abbiamo un altro. Questa volta non IoT, però abbiamo un dispositivo portable, ovvero uno smartphone. Parliamo di OnePlus. Questa bellissima casa che sembrava avere dalla sua parte Chanogen, ora non più.
Perché Chanogen non c'è più.
Esattamente. Ma già prima che Chanogen smettesse di esistere, l'aveva già abbandonato. E ha fatto il proprio sistema operativo chiamato OxygenOS. Bene, questo sistema operativo sembrerebbe... secondo un tizio che si fa chiamare Tux, T-U-X, come HDMI, ha scoperto che c'è, diciamo, ci sono dei dati mandati verso i server di OnePlus. Sono andato a vedermi un pastebin che il tizio aveva twittato come link qualche mese fa, e si vede un test di tutto ciò, ovvero tanti bei dati che vanno verso open.oneplus.net, che ovviamente sono innocui in questo caso, visto che è una prova, che dicono screen off e screen on, quindi quando il tizio accendeva e spegneva lo schermo, con tanti bei numeri che probabilmente sono delle date e delle ore. E dopo qualche mese la cosa ha avuto del seguito, perché il tweet non è stato, diciamo, notato dalla comunità, e un tizio chiamato More, non so quale sia
More.
More di più, un tizio chiamato di più, ha scoperto che appunto OxygenOS stava mandando telemetria ai server. Va bene, finché screen on e screen off, nessun problema.
Anche comunque, perché per esempio si può dedurre quando uno si sveglia e quando uno va a letto.
Identificare il comportamento di un utente e identificarlo univocamente. Sappiamo che i metadati, figuriamoci, queste informazioni identificano con una certezza quasi matematica.
Diciamo che il cerchio si restringe come quando parliamo di
Texas. Esatto. Ma i dati non erano anonimizzati, oltretutto, come se non ce ne fosse bisogno, tra l'altro, visto che sono dati abbastanza singolari e definiti.
Ma cos'è che, ma che dati è che inviava? Scusami.
Oltre a quello dello screen on, screen off.
Vabbè, se si impissava, si spegneva.
Vabbè, ripeto, è una cosa.
Ma ne ha parlato due minuti fa lui, penso sia abbastanza chiaro che comunque identificano il comportamento di un utente e potrebbero identificarlo univocamente.
Di un computer, non ho detto di un utente.
Beh, nel senso, se il
se un cellulare
e vedo di cellulari stiamo parlando, se vedo costantemente che l'ultimo spegnimento della giornata è alle
ormai 11, non si spengono più i cellulari,
lo spegnimento dello schermo, se l'ultimo spegnimento
dello schermo
ma tu ascolti o guardi le figure?
Guardo le figure ovviamente,
l'inglese non che so cosa leggere. Incredibile,
se lo spegnimento dello schermo è l'ultimo della giornata alle 11:30, certo. Il primo della mattina è alle 7:30, sai che verosimilmente, certo, la persona a quell'ora sta dormendo,
certo.
Sai anche che time zone
non è detto, però, perché dipende dalle abitudini che
vabbè, ma puoi individuarla con un
però sicuramente puoi sapere quando si sveglia e quando si addormenta, sì.
Comunque
dei pattern di comportamento.
Ma non erano contenti di tutto ciò. Quindi manda anche altre informazioni.
Tipo
il numero di telefono, l'email, l'IMSI.
Ma chi le manda?
A OnePlus. Ripeto, stavi guardando le bocca a muoversi.
Ancora?
Certo.
Ma perché manda tutta sta roba?
Big data, baby, dobbiamo tracciare gli utenti e sapere chi sono.
Non è che dobbiamo tracciare gli utenti e sapere chi sono, dobbiamo tracciare gli utenti e vendere i dati, è un po' più banale di così.
Hai ragione. Sapere chi sono.
No, ma in realtà di solito queste cose vengono fatte per telemetria, per vedere come viene usato il telefono, per capire come... Allora, l'utilizzo più innocente è capire come migliorare il telefono, come migliorare determinato... Cioè, se uno accende e spegne continuamente... Può essere un'informazione interessante, certo. Se un sacco di utenti lo fanno, per esempio, pattern di comportamento, riesce a capire anche
sì, beh, anche prodotto. Perché effettivamente è molto importante sapere quante volte quando uno va a letto, quando si sveglia, è fondamentale per...
Beh, puoi decidere che se uno va sempre a letto a quell'ora, tu sai che a quell'ora tu silenzi il cellulare in automatico.
Certo.
Può essere una feature interessante.
Smartphone
per dire una cazzata.
O magari spostare il tastino che spegne lo schermo per farlo magari più ergonomico.
Sì. A una certa ora.
No, una certa. Perché parlo con te?
E sicuramente.
Vabbè, avevo... Nel peggiore dei casi, appunto, è o vendita di dati o tracciamento degli utenti.
Secondo me sei solito malevolo.
Perché sicuramente, infatti,
ho dato il caso migliore e il caso peggiore.
Vabbè, insomma, comunque screen on, screen off, che mandava un fiat di email, ste robe qua.
Calma, perché ovviamente per migliorare il funzionamento di un cellulare devi sapere anche a che nomi di network sono connessi in wifi. E soprattutto il serial number del cellulare, perché devi identificarlo univocamente.
Ok, vai pure.
E se già per migliorare.
Certo.
Beh, serial number e email ce li hanno, appunto.
Esatto.
Cioè, lo fanno loro.
Il numero di telefono, chiaramente, perché dobbiamo sapere di chi si parla. E anche il MAC address della scheda di rete, chiaramente.
E anche quello ce l'hanno, perché se hanno l'email.
Esatto.
Beh, mandano tutto. Sei identificato chi si sveglia.
Puoi sapere a che rete è collegato il cellulare, a che ISP è collegato. Lo stato della batteria, quando le app sono chiuse oppure aperte, eccetera, eccetera, eccetera.
Vabbè, chiudiamo.
Vabbè.
Chiudiamo con una notizia da Susette senza Susette.
Come se chiudiamo?
Siamo a 28 minuti. Devo anche darla in fretta.
Dipende.
Anzi, 29 minuti, quindi se la smetti di dire cazzate e mi lasci parlare, io do la notizia.
Dipende, se mi dici che notizia è.
Quella sui sex toys. Che mi hai
maledetta.
Io volevo dare quella su... Vabbè, Julian, ma non importa, dai, vai con Six Toys.
Vabbè, Lovense, che è un'azienda di Hong Kong che produce sex toys, è stata beccata con le mani nella marmellata in quanto l'applicazione del loro dispositivo registrava e teneva in memoria l'audio delle sessioni di utilizzo del loro sex toy.
Col dito nel culo
a seconda di come ti piace di più.
Okay. Il coraggio.
Oddio, nel senso, dipende.
cioè sì, praticamente registra, cioè mandava,
registrava l'audio, no, non mandava da... Allora non ci sono prove che mandasse, l'utente ha scoperto semplicemente che nel suo dispositivo c'erano queste registrazioni che non dovevano esserci,
cioè c'erano tutti,
perché la funzione, la funzione di, la funzione di, la funzione di,
lei c'ha un cavallo,
vabbè signori, io volevo dare una notizia seria ma abbiamo finito il tempo incazzate, quindi
ciao ragazzi,
buonanotte a tutti,
diciamo che abbiamo preso cinto, qual era la news, era presagibile quella
notte.